D'altra volta non c'era. Temo sempre il registratore. Va bene. Allora, io direi stasera proviamo a fare un passo successivo. Quindi, penso che c'eravate più o meno tutti la volta scorsa. Questa sera un po' mi interrogavo su che cosa si poteva fare per parlare della Pasqua. Perché voi capite, quando si parla della resurrezione di Gesù, vi sono moltissimi temi collegati. Dalla resurrezione dei morti, Gesù che viene riconosciuto Signore, tutto il problema del che cosa significa che Gesù è risorto, ci sono veramente moltissime questioni collegate con la Pasqua. Ok, quindi avevo qualche dubbio, direi ho scelto la via più semplice, la via più semplice perché credo che ci potrebbe, per così dire, ci potrebbe aiutare a fare meglio il passaggio dalla croce, dalla risurrezione di Gesù, alla nostra esperienza. Ok, quindi ho scelto una strada, se ne potevano scegliere delle altre. Ok, si poteva ad esempio parlare di tutta la questione del rapporto che c'è tra il Venerdì Santo, il sabato e la Pasqua e la risurrezione. Cioè, vi do da solo degli spot per dirvi che effettivamente la questione sarebbe molto complessa. E quindi io ho scelto una via di un certo tipo. Per esempio non scelgo la questione di cui forse qualcuno di voi ha orecchiato. Ogni tanto se ne sente parlare del fatto che non è tanto importante che Gesù sia risorto, ma è importante che la sua vicenda, la sua causa, le cose in cui credeva vadano avanti. Okay. Questa ad esempio è una cosa che c'è, gira moltissimo. E quindi, per così dire, oppure faccio un altro esempio molto semplice, però butto lì delle cose che non tratto. Ad esempio quando ogni tanto si parla della Chiesa, e si dice che, come si diceva durante il Concilio, che la Chiesa deve essere una Chiesa che assomiglia a Gesù crocifisso. Ok, il Concilio ne parla, no? Lo dice in tanti passaggi. E ogni tanto qualcuno dice, no, questo non è vero, perché Gesù è crocifisso, ma poi è risorto. Ok? E uno dice, funziona così? Cioè, il problema del rapporto che c'è tra la croce e la resurrezione è un problema molto complicato, molto delicato, perché ha moltissime risonanze. Allora, io ho pensato a un po' di cose e ho detto, guarda, facciamo la cosa più semplice. Proviamo a vedere come fanno i discepoli a riconoscere il risorto, a incontrarlo, la fede degli apostoli, b, dentro questo riconoscimento noi capiamo meglio la croce, c, potremmo vedere che il modo dei discepoli è un modo che corrisponde al nostro modo. Ok, quindi gli elementi sono tre: a, la resurrezione per i discepoli; b, la resurrezione per i discepoli che permette ai discepoli di capire che cosa è successo il venerdì; c, questa esperienza che loro fanno è un'esperienza che possiamo fare anche noi. Questa è una cosa gigantesca, quindi ho pensato di scegliere questa strada qui. Ok, spero che riusciamo un po' a orientarci. Se riuscite a entrare, secondo me alla fine possono essere utili può essere uno strumento utile dentro la vostra riflessione. Bene, per far questo ho scelto, direi, usiamo un testo che conoscete benissimo, cioè il testo dei discepoli di Emmaus. Ok? Ve lo dico, usiamo questo testo qui perché ci aiuta. Mi raccomando, adesso non è che lo commento. non faccio neanche un commento, cercano tutti i significati, è un testo ricchissimo. A noi interessa capire, facciamo una cosa, questa cosa che facciamo è un po' più teologia, quindi la teologia si chiede un po' più le strutture, ok? Piuttosto che vedere una persona intera, fa delle radiografie, ok? Sapendo che le radiografie non sono tutto, ma se uno si è rotto una gamba o per vedere come uno sta, le radiografie sono importanti. Quindi, come l'altra volta, il discorso che faccio è un discorso un po' difficile, non immediatamente gustoso. Però per me la cosa importante è questa: se vi annoiate, ve lo dico, è un buon segno. Ok, non troppo, ma è un buon segno. Oppure se fate fatica a capire, segno ancora migliore. Va bene, perfetto.
Allora, direi così. I discepoli di Emmaus, come funziona il racconto? Ok, il racconto noi tutti lo sappiamo. Lo leggo dei pezzettini, ok? E poi commento. Cerchiamo di vedere, noi cerchiamo di fare una radiografia. Ok, il testo dice, vanno verso Emmaus, che nessuno sa bene dove sia, e dice, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Quindi c'è una situazione di non comprensione e c'è una presenza. Questo ci dà già, per così dire, un primo elemento. Questo ci dà già un primo elemento. Il primo elemento qual è? È una presenza.
Ho scritto presenza.
C'è una presenza che però è una presenza che ha due caratteristiche. È una presenza non di natura fisica. E quando dico non di natura fisica, dico una cosa vera, ma che dovete capire bene. Perché Gesù a un certo punto, durante il racconto, prende il pane e lo spezza. Quindi non è neanche una presenza dematerializzata, non è un puro spirito. Tutti i racconti ci tengono a fare questa cosa, Gesù mangia, ok? Non è puro spirito. Non so se avete mai visto quel film, Pirati dei Caraibi. A un certo punto nel film 1 ci sono questi personaggi che sono dei mezzi morti, ok? Sono un po' vivi, un po' morti, e fanno le cose. Non è una cosa così. Gesù è una presenza non materiale, per cui il riconoscimento non è, per così dire, nelle possibilità semplicemente della natura. Okay. C'è un passaggio necessario. Gli occhi non è che li avevano chiusi. Evidentemente loro ci vedevano, quindi voi capite, lo vedevano quest'uomo, ma non lo riconoscevano. Quindi è una presenza, secondo elemento, è una presenza che li precede. Gesù si fa loro incontro, loro non lo riconoscono, non sanno che è lui, però Gesù cosa fa? Si fa loro incontro, è una presenza che li precede. Quindi vedete, vi dico una cosa, già questa cosa qui dei racconti pasquali, che c'è in tutti i racconti pasquali, indica una cosa importantissima, che non è possibile interpretare questi racconti semplicemente come una specie di elaborazione del lutto. Cioè, voi sapete, ci sono state tante teorie, ma anche recentemente, quando ero a Gerusalemme, un mio amico viene, fa, sai, un teologo belga, e per l'ennesima volta mi ha detto la stessa cosa. Cioè, qual è la teoria? La teoria è che loro credevano così tanto nella causa di Gesù, che a un certo punto, morto Gesù, l'affetto
l'idealità, lo spirito, messi assieme, ti, per così dire, ti danno questo senso che Gesù sia vivo. Okay? Per esempio c'è un famoso teologo che dice: non è importante che Gesù sia vivo, lui sia risorto, è importante che sia risorta la sua causa. Ok, benissimo. Tutte queste teorie non è che spiegano molto i testi, li complicano. Perché? Sono importanti, perché? Li complicano perché noi vediamo che in tutti i testi si parla di una presenza che precede, cioè non è un'elaborazione del singolo, cioè non è una cosa che, cioè non è una cosa che inventi tu. Questo è importantissimo. La presenza del risorto è una presenza che anticipa, non la inventi tu. Ci siamo fin qua tutti?
Molto bene.
Secondo punto, ok, siamo al primo punto. Come avviene per i discepoli di Emmaus di capire che il risorto è lì? Secondo punto, importantissimo, dice: ed egli disse loro, che cosa fate? Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Sapete tutta la vicenda. Solo tu sei così forestiero a Gerusalemme, sapete la vicenda. E gli, che cosa ha fatto? Loro raccontano la sua vicenda. E poi dice: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Il secondo punto, da che elementi è caratterizzato? È caratterizzato, se vi ricordate la volta scorsa, vi ho citato un libro di Dianich. Vi ricordate il titolo?
Il Messia
sconfitto. Il primo, il secondo punto è caratterizzato da dei sottopunti. Uno di questi sottopunti è la, dico una frase un po' difficile, ma poi ci prendiamo, la riconversione della propria immagine di Messia. Noi speravamo che Gesù, per riconoscere il risorto, è molto importante che avvenga questa sorta di crisi dell'immagine di Messia. Gesù non è semplicemente la proiezione dei miei desideri o dei desideri della Chiesa. È importantissimo, c'è sempre un aspetto di crisi. Ok, questo è importantissimo, eh? Su questo potevo dire un fiume di cose, ma a noi non interessa. Poi, che cosa fa Gesù? Che cosa fa? Scusate, parentesi, per confermare la cosa che ho detto prima. Le donne gli hanno detto materialmente che Gesù è risorto. L'hanno visto. Quindi loro, i discepoli, lo sanno che Gesù è risorto. Lo sanno o non lo sanno? Lo sanno o non lo sanno? Questo è un problema, è il problema del testo.
Lo sanno, ma non sanno cosa vuol dire.
Lo sanno, ma non sanno cosa vuol dire. Oppure qualcun altro ha una teoria?
Non è ancora sceso lo spirito, non ci sono questi gli occhi.
Lo so, questa va bene, però più concretamente.
Non possono credere alle donne che le sono, che come per definizione non erano femmine.
Non ci credono. Ma cosa significa? Lo sanno, ma non ci credono. Quindi voi capite che il riconoscimento della presenza del risorto non avviene né per la mediazione del contatto fisico, perché stanno lì, ma non avviene nemmeno per la mediazione della conoscenza. Loro sanno tutto della vicenda di Gesù e sanno anche che è risorto, almeno gliel'hanno detto, ma non è sufficiente. Ok? Questo è il motivo per cui, apro una parentesi, quando noi parliamo della comunicazione della fede, a volte, ma è una parentesi, è proprio per dirvi che queste cose sono importanti, noi rischiamo sempre di confondere la comunicazione della fede con la formazione, con dire idee sul cristianesimo, per cui uno molto formato e uno che sa un sacco di cose. Ma invece voi capite che c'entra il giusto, eh? Il livello della fede è su un altro piano. È su un altro piano. La comunicazione della fede è su un altro piano. Benissimo. C'è una crisi, poi B, c'è un rimprovero di Gesù. Che cosa dice il testo? Dice: disse loro, stolti e lenti di cuore. Dice, gente senza testa e lenti. Il testo è proprio il termine, non so se avete presente il bradipo. Brades, dice, i bradipi di cuore. A credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo pastisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Qui vi è un elemento che lo possiamo definire così, è l'elemento del riconoscimento che avviene, dico una cosa difficile, poi dopo su questo ci torniamo, riconoscimento che avviene attraverso una mediazione, attraverso un memoriale. Cioè, che cosa fa Gesù? Gli ricorda le scritture, ma attraverso questo ricordo delle scritture, poi dopo spiego, adesso voi cercate di capire il mio filo, poi dopo spiego le conseguenze, ma adesso cercate di seguire il filo. Attraverso questo ricordo delle scritture, che cosa avviene? Avviene che loro non semplicemente si ricordano le scritture, non è un ricordarsi materiale, ma si ricordano che il Cristo doveva dire queste cose. Tradotto, che la croce è stata che cosa? La rivelazione del Messia. Importantissimo questo. Prima di nelle parole di Gesù c'è la crisi della loro immagine di Messia. Gesù non è un vittorioso. E poi in questa ripresa memoriale che cosa succede? Avviene che cosa? Avviene la comprensione di che cos'è stata la croce. Ci siamo? E cos'è stata quindi la croce? Apriamo una parentesi che così che ci può aiutare. Dico tre cose su che cosa capiscono su che cosa loro capiscono della croce, cose che l'altra volta abbiamo già avuto possibilità di intuire. Okay. Loro della croce capiscono A, che il gesto di Gesù è un gesto di dedizione, importantissimo. Il gesto di Gesù, che se vi ricordate le cose che abbiamo detto la volta scorsa, è un gesto quasi incomprensibile. È un gesto quasi incomprensibile e mi raccomando, è incomprensibile per gli ebrei, cioè tutti, ma è un gesto incomprensibile, è faticosissimo anche dopo. Paolo, se no, non utilizzerebbe la categoria dello scandalo. E la croce
viene rappresentata tardivamente. Cioè, noi adesso parliamo del crocifisso come un simbolo cristiano, ma la croce è rappresentata tardivamente, perché è un segno contraddittorio. L'abbiamo detto la volta scorsa. Quindi nel gesto di Gesù si vede che cosa? Si vede che quel gesto lì è la donazione di Dio, la donazione di Gesù. È un gesto di donazione, ok? È un gesto di donazione che resiste anche alla tentazione della rivalsa, ok? Se sei il Messia, scendi dalla croce, ok? B, è un gesto di donazione che però di che tipo è? È un gesto di donazione che non è semplicemente una donazione, ma è una rivelazione. Questo è importantissimo. Cioè, la croce, di cosa diceva questo teologo protestante che a me piace moltissimo? Bonhoeffer, non so se avete mai sentito parlare di Bonhoeffer. Bonhoeffer va assolutamente letto, è difficilissimo, però va letto, bisogna, è una figura bellissima per me. Bonhoeffer lui diceva in uno di questi suoi testi, lui diceva: la croce è l'infinita distanza che Dio ha posto tra sé e l'idolo. Ok? La croce che cos'è? È esattamente un volto di Dio non idolatra. E qual è questa distanza? Il volto di Dio non idolatra è un Dio che si dona a lui perché non siano sacrificati gli altri. È importantissimo questo. La croce è il compimento del sacrificio di Abramo. Il sacrificio di Abramo, c'è un bellissimo libretto che consiglio di leggere, è difficile anche questo, però andrebbe letto per la Quaresima. Si chiama Il sacrificio sospeso, in cui sostanzialmente è sospeso perché la rivelazione di Dio non vuole il sacrificio dell'uomo. È importantissimo questo, eh? Abramo capisce che Dio gli chiede di sacrificare il figlio e a un certo punto Dio lo ferma. E da quel momento lì, quella cosa lì è una figura della croce, ma non nel modo in cui l'abbiamo interpretata spesso. Ecco, Isacco si può risparmiare, Gesù invece, che come per dire, il sacrificio ritorna, e poi con che caratteristiche? Esattamente l'opposto. La croce è il compimento di quella cosa lì, cioè Dio ferma la mano dell'uomo, perché soprattutto dell'uomo religioso, che è fortissimo nel sacrificare sé e gli altri. No. Su questo si potrebbe fare delle grandi riflessioni, perché la teologia del sacrificio è un macello. Però è un problema serissimo, eh? Il volto, la croce ci dice che cosa? Qual è il volto di Dio? Il volto di Dio è quello rivelato in Gesù. Cioè, è un volto buono senza zone d'ombra. Importantissimo, eh? Il dialogo del ladrone che mi ha fatto l'altra volta. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità, oggi ti dico che oggi sarai con me nel mio regno. In cui, in quel dialogo lì, si rivela qual è la volontà di Dio. Che ha una volontà di bene per l'uomo senza ombre, senza un volto oscuro. Questo è un problema serissimo, perché è il nostro grande problema. Quando noi diciamo sia fatta la tua volontà, quando ci pensiamo abbiamo sempre il dubbio che la volontà di Dio sia poi buona.
diceva questo teologo un po' depresso, però come tutte le persone con dei problemi hanno delle risorse, un po' più grave. E qual è la cosa importante? Questo teologo Kierkegaard, lui diceva, a un certo punto lui parla molto del fatto che c'è il rischio di leggere in Dio come una zona oscura, c'è una specie di, il nostro modo di pensare Dio, c'è una specie, pensiamo che anche Dio abbia un po' un inconscio, c'è una zona oscura in cui non abbiamo la sicurezza che sia buona verso di noi, c'è un sospetto. Questa cosa qua per noi è molto importante, perché ci è detto, se è vero che la croce è la rivelazione di Dio, vuol dire che Dio è in maniera definitiva e unilaterale volontà buona di salvezza per l'uomo, fin dentro la contraddizione. Dio rimane in questa disposizione apertura di sé anche dentro al rifiuto. Ok, mi raccomando, quindi anche dentro al rifiuto la possibilità di salvezza è aperta. Quindi per noi è molto importante, perché è quella cosa che dicevamo la volta scorsa, che nel Vangelo di Giovanni si legge, dove si vede la gloria di Dio nel Vangelo di Giovanni? Quando Gesù è innalzato, cioè quando muore in croce. Qual è il luogo in cui si vede la grandezza, la manifestazione massima di Dio? In Gesù che muore in croce. Ok, mi raccomando, è questo il punto, e voi capite che va capito così. Se noi leggiamo questa cosa in questa maniera, in una maniera storica, Gesù muore in croce e vuole che anche noi moriamo in croce, perché questo è il nostro modo di leggerlo. Se voi leggete il Vangelo, cosa dice a questo punto? Gesù, quando viene arrestato nel Vangelo di Giovanni, cercate me, questi lasciateli andare. È importantissimo. Poi si potrebbe fare delle riflessioni su questi temi un po' più specifiche, però per noi è importante. Molto importante quindi che in questa elaborazione memoriale si capisce che la croce è che il modo di essere Messia di Gesù è un modo che svela il suo gesto, la sua dedizione. B, svela il volto di Dio. C, svela che cosa? Svela, quindi, qual è la parola che viene rivolta all'uomo. Qual è il suo compito? Non so se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato della croce come di una teoria. Vi ricordate? Lo spettacolo della croce. Cosa significa questa cosa qui? È tutto un termine per indicare che quindi la croce è un appello alla responsabilità dell'uomo. Posta questa premessa, la croce cosa fa? Suscita la responsabilità e la risposta dell'uomo. Ok, quindi mi raccomando, ci permette di capire che nel cristianesimo c'è il perdono di Dio, primario, gratuito, ma dentro questo perdono l'uomo diventa responsabile. Dio perdonandoci non ci toglie la responsabilità, ce l'aumenta. Non ci toglie la libertà, ce la cresce. È come il Vangelo di domenica scorsa. Io non so se il paralitico è tornato a casa contento, perché poteva camminare ed era diventato un uomo libero, perché Gesù gli aveva perdonato i peccati. E voi sapete che se c'è una cosa che a noi uomini proprio non piace è la libertà.
cioè la responsabilità delle nostre scelte. Ok? Molto bene. Quindi, in questa reinterpretazione della croce, che cosa leggiamo? Leggiamo che cos'è stato il gesto di Gesù, che cosa ha voluto dire il gesto di Gesù rispetto a Dio. Su questo sarebbe interessantissimo una parola. Terza cosa, che questo gesto di Gesù dice qual è il compito dell'uomo. Tant'è che si dice la parola della croce, la parola che viene detta da Gesù, dalla rivelazione cristiana all'uomo dalla croce. Ci siamo qui qua tutti. Quindi, prima tappa, presenza. Seconda tappa, rilettura memoriale. Quando Gesù dice cosa doveva fare il Cristo, doveva. Qua doveva indica questa cosa qui. È un doveva per dire, guardate che il disegno di Dio è questo. Non indica doveva nel senso, guardate, nel disegno di Dio bisognava che Gesù morisse in croce, soffrisse parecchio, e dopo la sistemiamo. Ok? Non è, mi raccomando, vedete, basta che una parola la interpreti un po' male e è tutto un cortocircuito. Quindi quel doveva vuol dire questa cosa qui. Che cosa fa la croce di Gesù? Almeno queste tre cose qua, poi ci possono dire mille altre cose ovviamente. Ci siamo fin qua tutti? Ditemi se ci siamo. Presenta. Riconoscimento, che ha una terza tappa al suo interno. C'è una crisi, c'è un'interpretazione.
Una crisi. Scritto interpretazione.
E poi, terzo punto, c'è un... Il testo cosa dice nel Vangelo? A un certo punto, quando Gesù si fa riconoscere, loro cosa dicono di questa esperienza di crisi e di interpretazione? Cosa dicono?
Risuonava il cuore.
Perfetto, risuonava il cuore, volevo dire questa cosa, perché questo è il punto. Il testo dice ci ardeva, caiomenos, cioè insomma ci brucia. Cosa significa questa cosa qua? Significa che quelle cose lì, quella crisi, quella reinterpretazione, risuonano. Cosa vuol dire risuonano? Si percepisce una corrispondenza. Si percepisce una corrispondenza ad un livello molto profondo tra quelle cose lì e la propria esistenza. Ok, questo è importantissimo. Tra la vicenda di Gesù risolto e la propria esistenza si inizia a percepire che c'è qualcosa che si corrisponde, c'è uno stesso suono. Quindi c'è un, qua scrivo, risuonare. Terzo punto uno dice, beh, a questo punto loro l'hanno riconosciuto, tant'è che su questo si potrebbero dire tante cose, però non le diciamo. Loro l'hanno riconosciuto, c'è cioè questo risuonare, e i loro occhi cosa fanno? Si aprono a questo punto. Quindi sono passati da una presenza fisica a una presenza conoscitiva, alla fede. Che cosa significa? Che la fede, che cos'è secondo questo testo? È la fede nella risurrezione di Gesù. Ma non solo, è la fede nella risurrezione di Gesù crocifisso, presente nella nostra vicenda. La risonanza vuol dire questa cosa qui, che il crocifisso è risorto ed è presente qui, non qui fisicamente, qui nella nostra vicenda di comunità credenti e di singoli. Ok, ci siamo fin qua. Quindi a un certo punto si capisce che la resurrezione è
ha come intenzione di fare che cosa? Di suscitare la fede. Perché Gesù non è apparso alle guardie? Perché non se lo meritavano, non erano pronti. Noi, reclinazione tipica moralistica nostra, non erano pronti, non avevano fatto l'adorazione, ma neanche gli altri avevano fatto l'adorazione, nessuno gli faceva più l'adorazione. E questi qua andavano a casa loro, fine. Cioè, finita, Perché? Ma perché? Perché avvenga il riconoscimento della resurrezione, c'è, per così dire, c'è bisogno della corrispondenza della fede. Non è semplicemente un riconoscimento materiale. Quindi vuol dire che la resurrezione non può essere senza comunità credente. Per noi e per me oggi è molto importante fare questo passaggio, che c'è la croce di Gesù, la resurrezione, che però non avviene mai nel nulla, nella foresta. Avviene perché cerca sempre una corrispondenza. Apro una parentesi, non scrivete questa cosa. È tutta la struttura del Vangelo che è così. Noi, quando parliamo del Vangelo, rischiamo sempre di astrarre dal fatto che il Vangelo è una serie di incontri e i personaggi non sono secondari. Il Vangelo, quando è che scatta il Vangelo? Quando Gesù incontra qualcuno, Il Vangelo è lì. Ok, molto bene. Terzo punto, noi a questo punto diremo basta, cioè la presenza, la crisi, la revisione, l'interpretazione e poi il riconoscimento, fine. C'è un terzo punto che fa parte della struttura della fede pasquale e fa parte dell'esperienza pasquale. Qual è questo terzo punto? Tornano indietro e lo dicono agli altri, ok? E qui se lo dicono, poi qua in questo testo c'è un gran problema, perché sin da subito c'è un gran problema di chi aveva l'autorità, cioè il problema dell'autorità nel Vangelo c'è da subito, per cui loro gli dicono vanno dagli undici, e però gli undici glielo dicono prima, dicono davvero il Signore risorto è la passa a Simone. Ok, c'è sempre delle gran questioni sul problema di a chi appare prima l'autorità apostolica, ma questo ha un significato. Però il terzo elemento qual è? È che questo riconoscimento è un riconoscimento che ha al suo interno la dinamica della testimonianza. Mi raccomando, però non nel senso che allora Gesù è buono, è mio dovere dirlo agli altri, andiamo a dirlo agli altri, ok? Non è questo il punto è un altro. Il punto è che dentro il movimento del riconoscimento c'è al suo interno l'esperienza della comunicazione della fede pasquale. Quindi, quando si dice che dalla croce, dalla Pasqua di Gesù nasce la Chiesa, ok, che non si capisce mai esattamente cosa vuol dire nasca la Chiesa, vuol dire questa cosa qui. Succede che la fede pasquale ha al suo interno la dinamica della comunità e della testimonianza. Okay, ci siamo fin qua tutti? Ci siamo abbastanza? Molto bene. A questo punto io farei un altro passaggio che spero che riusciate a seguire. Cioè, il problema, ok? Il problema qui è un problema della fede degli apostoli. Noi adesso abbiamo descritto che cosa? La fede degli apostoli nella resurrezione di Gesù come compimento della teologia di Gesù. Gesù, se vi ricordate la volta scorsa cosa abbiamo detto? Gesù è morto in un certo modo perché ha vissuto in un certo modo, e la sua resurrezione che cos'è? È la manifestazione che la via di Gesù è la via di Dio. Ci stiamo fin qua? Molto bene. Questo vale però per gli apostoli. Ok. Il passaggio che volevo fare, l'ultimo, ok, abbiamo un po' di tempo, il passaggio che volevo fare, l'ultimo, è che però questo racconto dei discepoli di Emmaus non è semplicemente il racconto di come è avvenuta l'esperienza del risorto. Questo racconto mostra che cosa? Mostra come sempre di nuovo avviene l'esperienza del risorto. Quindi è un racconto che ha un problema. Deve dire, ok, benissimo, dice poi di Amos, e noi? Il problema è quello, e noi? Cioè, la Chiesa come fa a fare esperienza della risurrezione? Ok, perché questo è il punto. A questo punto noi che cosa vediamo? Vediamo che la struttura è identica, anche per noi, con delle differenze. Ok, provo a citarle. Via. Secondo questo racconto, una identica struttura. In che senso? Via. Una presenza che la Chiesa, il singolo credente, non si inventa. Ok? C'è una presenza che anticipa, che suggerisce, che guida, ok? Anche in maniera non tematizzata. Diceva un bellissimo autore qualche anno fa, che è stato super criticato, ma è stato un grande teologo, che era questo tipo che viveva a Innsbruck, e si chiamava Rahner, che a un certo punto ha fatto tutta una grande riflessione su questo tema, sul tema dei cosiddetti cristiani anonimi. Ok? Non semplicemente la nostra idea, beh, se uno fa una vita abbastanza buona, è una brava persona, dai, va bene anche lui. Ok? Non semplicemente questa idea qui. La sua idea è un'altra, che può essere che vi sia in maniera anonima, cioè non tematizzata, un dialogo effettivo tra il risorto e il suo spirito e un uomo nella sua storia. Ci sia un rapporto, anche se quest'uomo paradossalmente non arriva mai a chiamarlo Gesù. È una cosa delicatissima questa, però Rahner ha fatto un grande sforzo, poi ovviamente tutti l'hanno criticato, però coglie un punto importantissimo, che nella fede cristiana vi è una presenza del Signore che anticipa la Chiesa, il credente. Ci siamo fin qua? Molto bene. Secondo punto, il punto del riconoscimento, della corrispondenza. Provo a dire, questo punto è molto importante, perché ci dice come noi possiamo fare esperienza della Pasqua. Cioè, come avviene per noi il riconoscimento? Ok, noi non siamo gli apostoli. A noi, mentre andiamo per strada un po' delusi, capita spesso, uno va per strada un po', cioè, scatolato, e cioè, non gli è mai capitato, ok? Se è capitato qualcuno, forse problematica. Non è mai capitato, no? L'esperienza del risorto, di quel tipo lì. Perché quella è la fede apostolica. Ok? Per noi la fede apostolica e gli apostoli sono così importanti per quello. Perché loro sono un po' la matrice di questa operazione. Il problema però per noi qual è? Questa cosa per noi può avvenire. La nostra esperienza del risorto può essere simile a quella degli apostoli?
la risposta della scrittura e della tradizione cristiana è sì, perché la fede è questo, è importantissimo questo, eh? La fede è questa cosa qui. Quindi come avviene questa operazione? Come avviene? Avviene con lo stesso meccanismo, scusate se uso il termine, ma così mi interessa. Avviene con lo stesso meccanismo, avviene attraverso delle, vi dico la parola difficile, mediazioni memoriali, dei gesti memoriali. Quali sono questi gesti memoriali? Ce ne sono diversi. Ne faccio un elenco di alcuni. Ad esempio, uno dei gesti memoriali per cui ci si riattiva il ricordo di Gesù in maniera tale che se ne possa percepire la presenza, ad esempio, è il rapporto con la scrittura. Okay, il rapporto con la scrittura nella tradizione cristiana ha questo effetto qui. Potremmo dire un po' di cose, va bene. B. Il gesto dello spezzare il pane, che a un primo livello è il gesto eucaristico. Okay. L'eucaristia è così fondamentale perché? Perché è la possibilità di riattivare l'esperienza memoriale del risorto. C. Il gesto dell'accoglienza dello straniero. Questo è un problema serissimo, eh? Perché dentro il canone apostolico di questo Vangelo qua, quando è che si riconosce il risorto? Quando si ascolta le scritture, quando lui spezza il pane. Però questo non avviene se non si accoglie lo straniero, perché Gesù per loro il termine tecnico è parolcos, che significa uno che passa dalla casa, lì, quello un po' fuori, insomma, comunque uno non di casa. Quindi questo testo è sempre serissimo, perché questa cosa non dice semplicemente che l'accoglienza dello straniero è una questione, per così dire, dobbiamo essere gentili, insomma, carità cristiana, un minimo, facciamo qualcosa. No, non c'entra niente questa roba qua. Dice un'altra cosa, dice che quella cosa lì è dentro la possibilità di conoscere il risorto. È tutto un altro giro che bisogna fare, con tutti i problemi che pone questa roba qua. Però, cioè, dice il Vangelo, va bene. Poi, quarto elemento, molto importante. Il gesto dello spezzare il pane vuol dire il gesto eucaristico, ma noi sappiamo che nel Vangelo il gesto eucaristico si sovrappone a quale gesto? Al gesto della dedizione. Lo spezzare il pane è il simbolo di una vita che si condivide, no? E quindi anche i gesti della dedizione attivano questa memoria qui. Cioè ricordano i gesti di Gesù. Questo è importante. Ho trovato un testo che io cito sempre, che è un testo di Madre Teresa, che che sembra un testo un po' devoto, ok? Però dobbiamo capirlo, dobbiamo leggerlo in questa chiave. Ve lo leggo, ok? Ve lo leggo, perché rende bene questa questione della Pasqua. Dice: non lo potrò mai scordare, una volta venne alla nostra casa del moribondo un ateo. Pochissimi minuti prima che arrivasse lui, diverse persone avevano portato dentro un uomo raccolto per strada. Probabilmente lo avevano raccolto in una fogna o in un immondezzaio, poiché era ricoperto di vermi. Una sorella si prendeva cura di lui, senza avvedersi che qualcuno stava osservando il suo modo di toccare l'infermo, di guardarlo, di sorridergli e tutto quanto il resto. Per caso anch'io mi trovavo lì in quel momento. L'ateo stava lì in piedi e osservava la sorella, cioè la suora. Quindi venne verso di me per dirmi: sono venuto qui senza Dio, ho potuto osservare l'amore di Dio in azione, l'ho visto attraverso le mani di questa sorella, attraverso il suo volto, dice un po' di cose. Sì, madre, ora credo.
e poi Madre Teresa fa alcune sue considerazioni. In questo testo uno dice, ma perché uno si mette a credere? Qual è il meccanismo che fa che questa suora che fa il moribondo? Perché è un gesto memoriale, è un gesto che ricorda in maniera non tematica, non tematica, non è tematica, il gesto di Gesù, il gesto della dedizione, ha lo stesso sapore. E lui, rispetto a questo gesto, cosa fa? Avviene il meccanismo che quel gesto lì, dentro di lui, risuona, corrisponde, e quindi può dire, ah, io credo, questa è la verità.
È una conoscenza già di Gesù, vedi come gli è dentro.
Eh certo, il problema però, che l'abbiamo detto,
la presenza.
Cioè c'è una presenza che è tematica, ma c'è anche una presenza che non è tematica, non è tematizzata. Non so se mi sono spiegato, l'ho detto prima questa cosa.
La sensazione dell'essere presente, di una presenza non visibile. Insomma.
Sì, su questo casomai.
Un attore che è dentro, sì. Però da onda.
Mi va.
Che ha buttato, cioè testimonianza della sorella.
Sì. Mi raccomando, ecco, ho usato una parola importante, ho usato la parola ardore. Stiamo attenti che in questi testi, io ve lo dico, cioè aveva il cuore, è una corrispondenza a un livello molto profondo, quindi non per forza è una corrispondenza a un livello del sentire, che è importante sentire, perché noi senza sentire non viviamo. Però implica quel livello, ma è un livello un po' più profondo, non è semplicemente a un livello del sentire. C'è una corrispondenza tra quel gesto lì, che cosa fa? Che in maniera tematica, non tematica, ricorda il gesto di Gesù sulla croce, che ricorda a sua volta qual è il volto del nostro Dio. Ci siamo fin qua? Okay. Quindi in questo, noi riusciamo a capire che la Pasqua entra nella nostra esperienza di singoli, di credenti e via di seguito. Ok, molto bene. L'ultima cosa che dico, la presenza, il riconoscimento, e poi il terzo punto qual è? Il punto della testimonianza. Perché è così importante la testimonianza? La testimonianza è importante perché parlate della struttura della fede e soprattutto perché ci dice una cosa, ci dice che qual è il compito del testimone. Non il compito attivo, eh. Uno può essere un testimone senza fare delle prediche, non è che adesso testimonianza, uscite un attimo dal modello tipico di cui parla della testimonianza, che uno deve andare in giro a spiegare a Gesù che Gesù, no, cioè, può avvenire in tante maniere. La testimonianza che cos'è? È il fatto che a un certo punto il credente diventa anche lui un luogo che fa memoria di Gesù, in maniera tale che questa dinamica si dilati. Cioè, il credente non soltanto a un certo punto crede nella Pasqua di Gesù, ma ne diventa come partecipe. Un po' più avanti, il testo dice, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti, Pasqua, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciano oggi a Gerusalemme. Quindi, cos'è che sta scritto? La morte, la risurrezione e l'annuncio. Non è sta scritto soltanto la morte e la risurrezione, sta scritto anche il fatto che delle persone saranno coinvolte in questo movimento pasquale. Non so, riuscite a capire qual è il punto? E il problema della testimonianza qual è? Il problema della testimonianza è che in maniera greca, perché è passato il tempo, se ci sono delle domande dopo. La testimonianza è che la testimonianza è, deve, ha come caratteristica di avere il senso del limite, detto in termini poco teologici. Cioè, cosa significa che la testimonianza deve avere il senso del limite? Cioè, non è possibile una fede cristiana senza una qualche forma di testimonianza, anche nella forma che abbiamo detto prima, in maniera non tematica, ok? Cioè non è possibile un rapporto con Dio immediato secondo il cristianesimo, ok? Mi raccomando, immediato non significa un rapporto con Dio che non sia diretto, ma un rapporto con Dio che possa prescindere dalla testimonianza, dal fratello, dal, insomma, da chi ha intorno, insomma, queste cose. Non è possibile questa cosa più. Cioè, un rapporto con Dio solo verticale, nel cristianesimo, non è possibile. La testimonianza fa parte della struttura della fede. Quindi, la testimonianza è importante che vi sia perché, non perché uno abbia per forza bisogno di un mediatore, perché, ma perché è questa struttura qui, non è possibile un rapporto con Dio senza mediazione, sganciato, assoluto, senza storia, ok? Vabbè, detto questo, l'altro aspetto importantissimo qual è? È il problema che la testimonianza è necessaria, ma ha un pericolo di sostituirsi a ciò che media. Faccio un esempio, quasi due giorni per la se qua c'è l'omino, qua c'è l'omino, credenze, ok, sì, mi capite che è un omino, questo è un omino, più o meno credente, ecco, qua è rosso, è un omino, ok, qua c'è l'idea della testimonianza, che è fondamentale, testimonianza che è i gesti memoriali, l'avete già capito. Bene, il problema è che questa testimonianza è a servizio di che cosa? È a servizio del fatto che lui percepisca il risorto presente nella sua vita. La testimonianza serve a quello, perché avvenga questa risonanza tra la sua vicenda e la presenza di Gesù. Non è possibile una freccia dritta, abbiamo visto che secondo il Nuovo Testamento questa cosa non è possibile, ok? Solo qualche mistico medievale aveva questi insomma dei razzi verso il cielo, ma questo non è possibile, ok? Io e il mio Dio non esiste per il cristianesimo. Questo è una cosa difficilissima, vabbè. Comunque, però il problema della testimonianza è che è a servizio di che cosa? È a servizio del fatto che le persone possano percepire la presenza del risorto nella sua vita. Quindi qual è il risorto della testimonianza? O che si pensi che sia inutile, io e il mio Dio, o che la testimonianza, voi capite, tutto ciò che è testimonianza diventi una sorta di blob, cioè cresca, pensando di potersi sostituire al rapporto diretto tra l'uomo e il risorto. E questo è un problema serio, perché in questo caso la testimonianza cresce e sì, in questo senso qui, nel senso che si perde il fatto che la fede, un credente è tale quando fa, in qualche maniera, nella nostra scassata vita, quando fa esperienza della presenza del risorto. Quindi qualsiasi struttura testimoniale deve sempre avere il senso che è a servizio di questo, non si può mai sostituire. Questo è importantissimo. Ok, bene. Detto questo, quindi, abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto che la resurrezione come il compimento della via, della vita di Gesù e della sua croce, è compimento nel senso inteso lo svelamento che la via di Gesù è la via di Dio, realmente, per così dire, attraverso questo meccanismo che abbiamo detto, che però è semplicemente la fede, è la fede pasquale dei cristiani, entra concretamente dentro le nostre vicende, ok, dentro le vicende della Chiesa, dei credenti e di seguito. Ok, vabbè, io direi che è sufficiente. Se c'è qualche questione possiamo affrontarla, se non ci sono questioni possiamo affrontarle.
Io volevo chiedere una cosa che ha toccato la volta scorsa, no? A proposito del dolore. Allora, mi ricordo che disse non è che l'uomo soffre e dopo va in paradiso. Cioè, come possiamo spiegare allora il significato del dolore nel mondo? Cioè, se io per esempio soffro e non leggo almeno la mia sofferenza alla croce di Cristo, cioè come... Capisco che magari c'è una persona che non ha sofferto, sta bene, e quella non è che va dall'inferno, magari va in paradiso pure lei.
Sì.
Come... Cioè, lei disse proprio chiaramente, la sofferenza non porta alla risurrezione.
Cioè, mi raccomando, sì, però bisogna fare così. Cioè, il tentativo è questo, che poi questi due incontrini, cioè, ho detto delle cose così molto veloci, in maniera superficiale. Cioè, il problema qual è? Il problema è che quando noi facciamo dei discorsi cristiani, devono essere sul serio discorsi cristiani. Cioè, devono passare attraverso il Vangelo. E quindi sarebbe molto importante che noi, tutti i nostri discorsi, le nostre riflessioni, sapessimo che devono essere rilette costantemente dal Vangelo. Che è, appunto, se è vero questa cosa della rivelazione di Dio, bisogna rileggere il Vangelo continuamente e ogni volta cercare di percepire qualcosa in più. Quindi questo secondo me è la questione del me, cioè la cosa importante che penso che sia importante che passi è questo. Cioè dovremmo fare dei discorsi su tanti temi che siano cristiani, ma non cristiani nel senso identitario. Ecco, questa è la verità cristiana. No, cristiani nel senso che perché una cosa sia cristiana deve avere un po' il sapore del Vangelo. Quindi anche sul discorso, per esempio, che lei mi pone, sul discorso della sofferenza, sarebbe importante che qualsiasi riflessione facessi i conti seriamente con il Vangelo. La volta scorsa ho detto questa cosa, ho detto che la croce, se uno legge attentamente il Nuovo Testamento, non dobbiamo leggerla come un evento di salvezza perché Gesù ha sofferto, semplicemente. Dobbiamo leggerla perché dentro quella sofferenza lì c'è la dedizione di Gesù. È la dedizione, no, che salva. Non è semplicemente la sofferenza. Quell'esempio che ho fatto la volta scorsa. Gesù fa alcune scelte dentro alle quali c'è un costo altissimo. Quindi la sofferenza. Ma è la sua dedizione. Okay. È la sua dedizione che
che salva. Ok? Tutto questo proprio per dire cosa? Che bisogna stare. Ma io non ne so merda, eh? Cioè, però bisognerebbe sapere che quando si parla della sofferenza, ma anzi anche della propria, ma anche quella degli altri soprattutto, bisogna proprio stare molto attenti. Cioè, a un certo punto il libro del Coelet andrebbe molto letto, perché noi diciamo più cose di quelle che ha detto Gesù. Su questi temi noi facciamo dei grandi discorsi, ma Gesù, l'ho detto la volta scorsa, nel Vangelo è sobrissimo su questo tema. È sobrio, non fate le gran prediche, o voi che soffrite, cioè è molto circostanziato.
Però disse chi vuol venire dietro a me a prendere la sua croce.
Appunto, però qui il discorso qual è stato? Chi vuol venire dietro a me prende la sua croce, ma la sua croce abbiamo visto, non è semplicemente la sofferenza. Non è semplicemente la sofferenza, perché sennò è un gran cortocircuito, perché vuol dire che per essere un cristiano bisogna solo soffrire. E poi ci lamentiamo che non vengono i ragazzi a puntare l'occhio, ma fa forza. Cioè, scusate, cioè bisogna essere un minimo coerenti con la propria teologia. Se, se il cristianesimo è che uno deve patire, io ci credo, ragazzi.
Diciamo che è un effetto collaterale.
È un effetto collaterale. Diciamo così, in quel testo lì, la croce, di che cosa sta parlando? La croce, Gesù, sta parlando della sua, della dedizione di vita. Per Gesù la croce non è una cosa ineluttabile. Gesù, perfetta.
Può scegliere.
No, oltre che può scegliere. È una cosa, ha a che fare con la sua scelta di vita. Ok? Ha a che fare col fatto che lui... La croce è il luogo in cui lui vuole bene. È il luogo in cui lui vuole bene, è importantissimo questo. E quindi, per quello ho fatto quella premessa di metodo, bisogna che queste convinzioni che noi abbiamo, noi veramente siamo cristiani, e quindi rileggiamo il Vangelo, attentamente, vedere cosa dice Gesù. Gesù, faccio un esempio, perché ai ladroni non ha detto portate con pazienza la vostra croce? Perché non l'ha detto? E ha detto delle altre cose. Perché Gesù, quando vedeva uno lì messo male, non gli ha detto allora guarda la tua sofferenza in unione alla mia, portiamola assieme? Perché non l'ha detto? Che poi, quando uno sta male, ci sia questa dimensione. Che ci sia questa dimensione, perché che uno non è solo, Gesù ha fatto la croce con lui. Questa cosa non sto dicendo che non è vera, è verissima. Però è come se noi dovessimo stare attenti a ricordarci quali sono le cose principali e quali sono e come funziona il quadro. Perché se no, su questi temi, il cortocircuito è immediato. Il passaggio tra dire che Dio vuole la nostra sofferenza per salvarci e dire che Dio è sadico, se uno è onesto dentro di sé,
arrivano soprattutto quelli che sono credenti,
ma anche quando noi crediamo, perché anche quando noi crediamo a un certo punto Santa Teresina queste cose le dice, e dice Santa Teresina, dice ma insomma Dio qua cosa fai? Quindi vedete, ci sono dei fili molto sottili. Però adesso non è che voglio dare delle risposte, non voglio dare nessuna risposta. La cosa importante, vi sto dicendo un'altra cosa, vi dico, guardate, perché noi facciamo dei discorsi un minimo cristiani e quindi un minimo sensati su questi temi, bisognerebbe che tutti leggessimo il Vangelo, molto, molto, cercassimo di capire, sapendo che su questi temi, cioè non è che qualcuno di noi ha la verità in tasca. Tutti siamo lì, dobbiamo cercare di capire. Quindi cioè io la mia risposta, più che dare una risposta, e probabilmente ha ragione lei, non dico, la cosa importante credo che sarebbe una questione di metodo. Cioè, se vogliamo fare un discorso cristiano su questi temi, bene, leggiamo il Vangelo 10 anni, attentamente, cerchiamo di viverlo, e poi tra 10 anni forse potremo dire una parola.
Però penso che questo sia importante, è una questione di metodo, per fare un discorso appunto cristiano, cioè che impara da Gesù.
Comunque è vero, forse ecco, il Signore non vuole che la gioia sia solo quando siamo passati di là, senz'altro vuole che sia felice anche qui, per cui sì, non può essere, insomma.
Benissimo, vede.
Uno soffre, vabbè. Cioè ci sono certe persone che sono
catastrofe
fin dall'inizio, certo. Per una vita,
però vede che su questi temi la Pasqua di Gesù ci pone delle grandi questioni che però io dico è importante che non è che le risolviamo troppo in fretta, perché sono questioni. Vi cito un libro, cioè è una cosa penosa che io vi cito un libro rispetto a questi problemi giganteschi, quindi io ve lo cito perché vi può essere utile. È un bel libro, difficile, però è breve. È un libro che è di un teologo che scrive sempre che non si capisce niente. Però in questo caso ha scritto un libro quasi semplice, che però andrebbe letto, su questi temi andrebbe letto, perché veramente fa un sacco di pulizia dentro. Ed è questo teologo di Milano, si chiama Sequeri, e ha scritto un libro che si chiama, voi capite già il titolo perché, si chiama Il timore di Dio, ok, con tutti i significati che può avere questo timore di Dio, ok, è un libro molto bello, che parla, cita un po', commenta un po' i primi capitoli della Genesi, e poi commenta alcune pagine del Vangelo, e su questi temi credo che dica delle cose che ci permettono di fare un po' di pulizia di un po' di cose dentro di noi, di capire, cioè se uno lo legge, si impegna seriamente, alla fine è una cosa importantissima, ok, è una cosa importantissima, se uno, perché poi voi capite cosa c'è in gioco, e ho finito, in gioco poi c'è sostanzialmente il Dio in cui crediamo, qual è il volto di Dio, e quindi anche la nostra testimonianza di Chiesa. Prima io ho fatto una battuta, no? I giovani, la croce. E però, è una battuta, non, però noi capiamo che dal nostro modo di avere, di, proprio prima ancora di trasmettere, di pensare, di riflettere, di sentire, poi viene fuori un'immagine, un volto di una parrocchia, di chiesa. Non so, sembrano cose sganciatissime, ma alla fine una parrocchia, una chiesa è il frutto di una spiritualità, di un certo modo di buttare giù il rapporto con Dio. E quindi questo è un tema molto delicato, complicatissimo, però quindi lavorare su queste cose che sembrano così un po' profonde, un po' astratte, alla fine è concretissimo, perché cambia, rimescola un sacco di cose in positivo. Quindi se lo leggete...
È un libro molto
voluminoso. No. È un libretto scritto largo, 100, sarà 140 pagine, scritto largo, bellissimo. Poi se non lo riuscite a capire, andate al parroco e dite cosa vuol dire. E lo leggete con lui, o con qualcuno che dice...